Buonasera, ben ritrovati a tutti. Questa sera fratello Andrea ci introdurrà a meditare su quel luogo nel quale la preghiera trova la bellezza massima, che è la Chiesa. Il tema della sua meditazione sarà pregare nella Chiesa e con la Chiesa. A lui il compito di introdurci in quei singoli anfratti, a noi il compito di contemplare questo mistero, cogliendo l'occasione anche di raccoglierci appunto nella Chiesa a ricordare il caro Don Giorgio, parroco di Briglia, che in un modo nuovo è nella Chiesa e con la Chiesa. Nella comunione misteriosa e infinita che ci aspetta, noi già oggi ci uniamo a lui nella schiera dei nostri fratelli che ci hanno preceduto. Intanto possiamo fare il nostro segno della croce e seguire la prima preghiera del nostro foglietto. Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Credo, o Signore, di essere alla tua presenza e di lavoro profondamente. Illumina la mia intelligenza e fortifica la mia volontà, affinché la mia vita venga piano piano trasformata dall'incontro con te. Rendimi libero da tante cose che mi opprimono, attento a meditare le espressioni di molti interessi superficiali, impegnato nella ricerca continua della tua volontà. Spirito Santo, crea in me un cuore nuovo, capace di amare Cristo e i fratelli. Che la mia preghiera sia sostenuta dalla intercessione di Maria, Madre della Chiesa e modello di disponibilità alla luce di Dio.
Iniziazione alla preghiera. Dal Vangelo secondo Luca. Gesù si trovava in un luogo a pregare. Quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse: Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli. Ed egli disse loro: quando pregate dite: Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano e perdona noi i nostri peccati, anche noi infatti perdoniamo a ogni nostro debitore e non abbandonarci alla tentazione.
Quando ho cominciato un po' a pensare, a questo incontro, non avevo proprio nessun riferimento, una idea specifica. Mi sono detto: ma come si fa a imparare a pregare? E penso che a qualsiasi livello ci si possa sentire, se è lecito parlare di livelli o di modalità, credo che si accede alla preghiera un po' per contagio, essenzialmente vedendo qualcun altro che prega, rimanendone positivamente affascinati, o perché qualcun altro ci esorta, appunto, magari attraverso delle formule, delle riflessioni, delle esperienze coinvolgenti. Uno può magari pensare così a quella che è la sua esperienza. Ecco, il brano che Don Davide ha appena letto sembra ricalcare un po' questa esperienza. I discepoli di Gesù, che avevano visto i discepoli di Giovanni, che insegnava loro una preghiera, dicono: insegna anche a noi a pregare. Quando preghiamo, cosa dobbiamo dire? Come dobbiamo fare? E vedendo soprattutto Gesù, anche che si ritirava a pregare spesso e volentieri. Ecco, c'è quindi un'esperienza di contagio, mi verrebbe da dire. Quindi le formule che ci possono essere, da quelle più semplici a quelle più elaborate, passano sempre attraverso delle esperienze personali, delle esperienze vissute, delle esistenze proprio di persone. Cioè, pertanto, la preghiera nasce in una tradizione. C'è una tradizione che ci precede, che chiede una nostra accoglienza, perché poi a nostra volta noi possiamo inserirci in modo libero, personale, anche creativo, anzi, e continuare questa esperienza. Penso appunto alle formule più classiche: Padre nostro, all'Ave Maria, all'Angelo di Dio, quelle che si imparano, abbiamo imparato in casa, possibilmente, o all'oratorio, in parrocchia, o a quelle più appunto istituzionalizzate, in momenti di preghiera comunitari, come l'Eucaristia, o aver partecipato magari a qualche momento di preghiera, di liturgia delle ore, le lodi, la compieta. Ecco, comunque sia, come sia stato per ognuno di noi, c'è qualcuno che ci ha introdotto, o abbiamo saputo di esperienze vissute da altre persone nelle quali noi ci siamo inseriti. Cioè, c'è una tradizione che ci ha preceduto e ci ha inserito appunto in una grande famiglia che noi riteniamo la Chiesa, e credo che dobbiamo essere molto grati a chi ci ha introdotti, a chi ci ha fatto conoscere questo tesoro, questa relazione, perché le formule che noi possiamo usare o i momenti di preghiera comunitari che viviamo essenzialmente ci introducono ad una relazione, ad un dialogo, ad un confronto con qualcuno che è il Signore stesso. Credo che dobbiamo essere estremamente riconoscenti, grati alle persone che ci hanno fatto conoscere, poi magari avranno avuto altri limiti, pecche come tutti noi, però ci hanno introdotto, ci hanno fatto conoscere questa relazione. Ci hanno fatto conoscere il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. L'altra volta che avevo tenuto questa introduzione, vi avevo fatto cenno alla preghiera dei salmi, forse perché è un po' per deformazione professionale, i monaci usano molto la preghiera dei salmi per la loro preghiera. Ecco, vi dicevo, noi utilizziamo ancora adesso dei testi che hanno anche 3.000 anni. È evidente che sono cambiate la cultura, è cambiato il modo di vivere, è cambiata la società, è cambiato il luogo dove sono nate, eccetera. Sono cambiate molte cose. Eppure noi continuiamo a usare queste preghiere perché, appunto, grazie al contagio che c'è stato di generazione in generazione, queste preghiere sono riuscite, anche poi nel corso dei secoli sono state anche magari ritoccate, sono state limate in alcuni punti, ma riescono ancora a esprimere i nostri sentimenti, le nostre situazioni, soprattutto i moti interiori, le dinamiche dell'anima nostra, in una maniera davvero spettacolare, unica. Io più vado avanti, più mi appassiono a queste preghiere. Ecco, appunto, noi le abbiamo ricevute da una tradizione, era la tradizione ebraica che le ha consegnate, la Chiesa le ha assunte e noi ci inseriamo appunto in questo flusso di preghiera che ci ha preceduto e continuerà dopo di noi. Per cui dobbiamo essere consapevoli che noi siamo dei mediatori, siamo degli strumenti e dobbiamo esserlo anche di qualità. Sarebbe bello che qualcuno ci dicesse: ti ho visto pregare e ti ho visto particolarmente coinvolto, ti ho visto particolarmente preso da questo momento. Non era come quando si fa la spesa alla COP o quando stai facendo altro. Ecco, è un momento importante, è la relazione che noi abbiamo con il Signore. E ripeto, queste formule, queste espressioni che noi utilizziamo sono passate attraverso delle vite vissute, delle esperienze. Se poi andiamo a leggere un pochettino più approfonditamente, per dire, sempre fermandoci alla preghiera dei salmi, la maggior parte dei salmi vengono attribuite a Davide. Ora, c'è il Cardinal Martini che aveva scritto, aveva fatto un corso di esercizi, è uscito poi con un libro magnifico, Davide, peccatore e credente. Ecco, se andate a vedere la vita di Davide, non era proprio uno stinco di santo. Noi abbiamo un confratello che si chiama Davide, e avevamo un confratello che adesso è già in paradiso, e che diceva: no, non si può festeggiare San Davide, non si può, ne ha fatte troppe. Però giustamente il Cardinal Martini diceva che è stato un peccatore, ma è stato soprattutto anche un credente, uno che si è pentito e nella sua preghiera ha espresso tutti i sentimenti, tutte le situazioni in cui ha vissuto davanti al Signore, pur con anche con il suo peccato. Ecco, mi fermo un attimo ancora su questi salmi. Se avete provato partecipare a qualche momento di preghiera comunitaria, appunto, nella Chiesa, la preghiera ufficiale della Chiesa è proprio la liturgia delle ore, è quella che viene appunto celebrata con la preghiera delle lodi, con la preghiera dei vestri, con altri momenti più ridotti come lui, però sono queste le colonne portanti della Chiesa. Tutti i credenti, tutti i battezzati sono invitati a pregare attraverso queste parole, queste. Allora, se voi partecipate a una qualsiasi momento di preghiera, voi vi troverete sicuramente, ad esempio, alle lodi e ai vespri, con un salmo di lode, di ringraziamento, di acclamazione positiva, e vi troverete anche con un salmo di invocazione, di richiesta di aiuto, di ammissione del proprio peccato, di richiesta di essere purificato. Allora, noi leggiamo, cantiamo questi salmi uno dietro l'altro. Allora, alcuni padri monastici, soprattutto dei primi secoli, dicevano: noi dobbiamo diventare così intimi di queste parole, proprio perché la relazione con il Signore è importante, che noi dovremmo riuscire ad arrivare a usare i testi dei salmi, le parole dei salmi, come se ne fossimo noi gli autori, a sentirli così vicino, queste espressioni, che come se fossimo noi. Effettivamente la nostra preghiera è qualcosa di assolutamente personale, qualcosa di molto intimo, perché appunto io sto parlando con il Signore,
e quindi la mia vita, la mia espressione, le mie esperienze sono, io sono unico, come ognuno di noi è unico, e quindi la mia esperienza è diversa da quella di ognuno di noi, di voi. Eppure io mi sto relazionando con il Signore con parole di qualcuno che ha vissuto magari 3.000 anni fa. Allora si tratta di diventare così intimi. E vi dicevo, noi ci possiamo trovare a dover cantare, recitare un salmo di lode, un salmo di supplica, così, uno dietro l'altro. Come facciamo a pregare come se ne fossimo noi gli autori? Allora, io mi sveglio, una bella giornata, ho fatto un bel incontro, io non mi sono arrabbiato con un confratello e sono contento, e quel salmo di lode lo dico con partecipazione, come se ne fossi io l'autore. Però poi dopo mi comincia l'altro salmo e dice pietà di me, Signore, sono un peccatore, cioè, in quel momento non lo so. Però se noi siamo nella Chiesa, direi addirittura nell'universo intero, certamente ci sono delle persone in quel momento che si trovano in quella situazione. In tutto il mondo ci sono persone che, adesso prendete questo esempio, che stanno vivendo la guerra, che sono sotto le bombe, eccetera. Bene, io proprio perché c'è un legame dal battesimo e poi la presenza dello Spirito Santo, io posso prestare la mia voce a quel fratello, a quella sorella che non sanno nemmeno in quel momento che cos'è il Signore, che cos'è la vita, che cos'è la preghiera, però la presto a loro come se, appunto, mi faccio vicino a quella situazione in modo che mi sento effettivamente come se ne fossi io l'autore. Io so che quel fratello, quella sorella stanno vivendo quella situazione e quindi la mia preghiera nella Chiesa, anche se in quel momento il mio stato d'animo è differente, la posso sentire particolarmente vicina proprio perché ci sono certamente situazioni, persone vive, che vivono in quella situazione. Ora, voi capite che quanto più allora, tra l'altro, non solo io conosco i salmi, ma conosco anche le situazioni della vita, più sento vicino, se un mio confratello ha il papà che sta morendo, anche se io in quel giorno sono nella gioia, capite che il legame che ho con lui mi fa pregare quel salmo come se ne fossi davvero partecipe, come se ne fossi io l'autore, quindi in modo particolarmente coinvolto, particolarmente intenso. Ecco, questo è un modo con cui noi possiamo vivere la preghiera nella Chiesa in modo intenso, partecipe, sentendoci tutti legati tra di noi. È una preghiera che appunto viene svolta, si chiama preghiera delle ore, perché in fondo in tutto il mondo è come se ci fosse una continua preghiera, perché noi siamo qui in questo momento, chi ha il fuso orario di un'altra ora starà pregando le lodi, in Australia staranno pregando sto inventando il fuso orario, però possiamo sentirci collegati in questo mondo, in questo legame ecclesiale, che ripeto, non solo ecclesiale, anche per tutti coloro che hanno una fede, qualche cosa. Ecco, noi prestiamo la nostra disponibilità a incontrare il Signore, prestiamo il nostro tempo, la nostra voce, perché tutti si mettano in relazione con il Signore. Certo, noi lo stiamo facendo in modo consapevole, gli altri magari non lo sappiamo, appunto. Sappiamo che negli Stati Uniti c'è qualcuno che sta pregando per noi? Forse sì, anzi, probabilmente tutti coloro, preghiamo per tutti coloro che sono appunto in questo momento in preghiera. Ci sarà un monaco, una monaca che si alza al mattino presto e ricorda. Per cui dobbiamo sentire una comunione che ci lega, che attraversa ogni momento della nostra esistenza. I salmi poi hanno anche tante volte delle espressioni molto generiche, non sono specifici, non raccontano il nome e cognome della persona che mi ha fatto del male oppure con la quale sto pregando. per cui sono facilmente utilizzabili da noi, perché ci aiutano e mi parlano di un nemico. Qual è oggi il mio nemico? Qual è oggi il nemico per quella persona? Qual è invece il fratello? Ecco, possiamo utilizzare davvero queste, queste formule, queste espressioni come momenti di preghiera ecclesiale per tutti. Mi veniva in mente anche che noi abbiamo avuto modo di riflettere, proprio perché ci siamo trovati immersi in una determinata situazione, sul valore della preghiera comune nella Chiesa, con la Chiesa, di trovarci insieme e pregare per qualcuno, con la situazione del Covid. Allora, il Covid è stata un'esperienza straordinaria, perché io ho 60 anni quest'anno e non mi ricordo che siano mai state chiuse le scuole, che siano mai state chiuse le chiese, cioè è stato veramente un tempo straordinario in cui noi siamo stati bloccati nelle nostre abitazioni e, ad esempio, cosa assolutamente straordinaria, non c'era la celebrazione eucaristica comune e trovarsi insieme per pregare non era permesso se non nella propria casa, nella propria famiglia. E qualcuno ha detto, ma guardando alla televisione l'Eucaristia è la stessa roba che andare in chiesa la domenica, eccetera. Per qualcuno è rimasta ancora aperta la domanda, qualcuno si sa, questo è un dato anche, come dire, sociologico, dicono i parroci che la gente dopo il Covid viene molto meno in chiesa, non solo perché per tante ragioni, ma certamente anche perché dice, ma io me la guardo a casa, sul divano, in comodo, comodo e tranquillo. Allora, anche questo forse ci ha aiutato a porci delle domande, a chiederci, ma allora il nostro trovarci insieme ha un valore oppure io posso starmene tranquillo in, a casa mia guardando la televisione? Ci lasciamo introdurre a questo passaggio ulteriore che è un brano biblico.
La preghiera della Chiesa. Dal Vangelo secondo Matteo. In verità io vi dico ancora, se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che nei cieli gliela concederà. Perché dove due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro.
Perché i cristiani si trovano insieme a pregare? Perché è Gesù stesso che ci ha invitato a questo simile. Perché il ritrovarsi di almeno due, la minima dimensione collettiva, comunitaria, dice Gesù, quando due o tre vogliono pregare insieme, io sono, c'è una mia presenza. C'è una dimensione, una speciale di relazione che si instaura. Allora, chiaramente, noi non vediamo niente, se qualcuno ha visioni del preoccuparsi un altro. Però questo ci fa capire l'esortazione di Gesù, per cui è davvero importante trovarsi insieme. Perché il Signore ci sostiene in questo momento. Abbiamo detto della preghiera anche per altri, noi possiamo prestare la voce, l'affetto, il cuore, tutto il nostro sentimento ad altri, da parte appartengono alla Chiesa o anche fuori Chiesa, ma il trovarsi insieme per pregare nasce proprio da queste parole, perché il Signore ci esorta ad avere un atteggiamento di riconoscenza, anche qui, per una sua presenza particolare tra di noi. E non possiamo non pensare anche al momento, l'ho accennato anche poco fa, per eccellenza del ritrovarsi nella comunità cristiana per celebrare l'Eucaristia, la domenica. Il giorno del Signore è il giorno in cui il maggior numero, di solito, di fedeli, di battezzati si ritrova, e si ritrova per celebrare l'Eucaristia. L'Eucaristia che è la preghiera per eccellenza, la preghiera delle preghiere, quella in cui appunto noi ricordiamo il mistero pasquale. Il mistero pasquale vuol dire ricordare la donazione totale di Gesù sulla croce e la sua risurrezione, cioè che la vita, l'amore soprattutto, è più forte del male e più forte anche della morte. E quindi noi possiamo realizzare una presenza speciale con la, nel momento dell'Eucaristia. Ora, sappiamo, per la celebrazione eucaristica ci vuole un presbitero, ci vuole una comunità radunata. Vi leggo un brevissimo testo di un confratello, di un monaco, che dice: lo scopo per cui i cristiani sono convocati in assemblea dell'Eucaristia è divenire il corpo di Cristo. La trasformazione del pane e del vino in corpo e sangue di Cristo non è infatti fine a se stessa, ma i doni sono trasformati perché coloro che ne mangiano diventino ciò che ricevono. Allora, vedo che qualcuno mi guarda un attimo con sguardo un po' perplesso. Allora, noi abbiamo sempre saputo, abbiamo sempre detto che ci si ritrova alla domenica, diciamo il giorno per eccellenza, poi si può celebrare anche nei giorni feriali ovviamente, per ricordare appunto il mistero pasquale di Gesù e per partecipare all'Eucaristia, momento nel quale il pane e il vino vengono trasformati nel corpo e nel sangue di Cristo. Ma questo non è lo scopo ultimo. E cosa facciamo alla fine della celebrazione? Riceviamo l'Eucaristia, la mangiamo letteralmente, perché diventiamo letteralmente il corpo di Cristo. Allora, quando io ero giovane e studiavo ancora teologia, il mio professore aveva fatto un esempio che mi è rimasto in testa e forse può aiutare. Diceva: allora, provate a pensare se durante un'Eucaristia, dopo che sono stati consacrati il pane e il vino, vedete che il presbitero, il prete, ha un malore, sviene, e nessuno fa la comunione. Non perché non ci sia nessuno a distribuirla, ma perché nessuno fa la comunione. Diceva, quell'Eucaristia non si può concludere. La gente non può andare via, perché, diceva, la celebrazione resta aperta, perché non è la trasformazione del pane e del vino in corpo e sangue la cosa fondamentale. È il primo passo, il passo necessario è che almeno qualcuno la mangi, cioè diventi letteralmente il corpo di Cristo, perché, come hanno sempre detto tutti padri della Chiesa, il corpo di Cristo che è la Chiesa diventa tale grazie al corpo di Cristo, Eucaristia, di cui ci si nutre. Noi diventiamo il corpo di Cristo come Chiesa perché ci nutriamo del corpo di Cristo, Eucaristia. Allora, perché ci ritroviamo in Chiesa con l'Eucaristia? perché noi dobbiamo diventare un unico corpo. Certo, non vuol dire che ognuno diventiamo una massa tutta insieme come una minestra frullata, ma ognuno rimane con la propria individualità, ma siamo legati spiritualmente in un modo specifico, sacramentale, proprio perché appunto il Signore è entrato dentro di noi. Da qui poi c'è stato anche forse l'esagerazione perché non si poteva prendere in mano, bisognava prendere sulla lingua senza toccare. Signore Gesù, quando ha istituito l'Eucarestia, non aveva questi problemi. Come facciamo adesso? Si riceve su una mano e si mangia. Ma la cosa importante è proprio la trasformazione che deve avvenire dentro di noi. Ecco perché allora ci dobbiamo ritrovare per una preghiera, perché nell'Eucaristia, che è il momento culmine della presenza del Signore, noi diventiamo anche un unico corpo e ravviviamo quella vita spirituale che ci lega tutti insieme, che altrimenti continua comunque, se ci ritroviamo come stasera, dove non stiamo celebrando l'Eucaristia, ma ravviviamo lo spirito che abbiamo ricevuto, tutto questo ci aiuta in questo diventare un corpo solo. Il fine per cui i credenti si nutrono delle specie eucaristiche è essere chiesa comunione, formare un solo corpo in Cristo, fare la comunione per essere una comunione. Ma oltre all'Eucaristia ci sono anche tanti modi appunto di pregare senza questo momento. In questo momento i miei confratelli stanno concludendo la preghiera, noi al venerdì sera ci troviamo dopo la preghiera del Vespro insieme, uno di noi spiega, fa una introduzione al Vangelo della Domenica, poi ognuno di noi si ritira nella sua camera a riflettere per un'ora e poi ci ritroviamo per una collazione, cioè per una condivisione del frutto della preghiera personale, eccetera. Questo è un modo bellissimo per alimentare la vita in comunione della nostra comunità e degli ospiti che sono presenti. Non c'è l'Eucaristia, ma attraverso la preghiera, attraverso la condivisione del Vangelo con la presenza dello Spirito, noi alimentiamo la nostra preghiera. E penso invece a tutti, anche ai momenti più ordinari della preghiera del Rosario. Adesso ci sono anche le comunità digitali di quelli che si trovano attraverso collegamenti con il computer, perché magari sono dislocati in posti molto lontani. La tecnica può anche aiutare questa forma di condivisione nella Chiesa. E noi, appunto, siamo una comunione, miriamo a essere una comunione, perché ci relazioniamo con un Dio che è comunione. Dio è Padre, Figlio e Spirito. Se noi siamo chiamati a diventare sempre più amore, comunione, condivisione, non dobbiamo dimenticare che il nostro Dio è una comunione in sé, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. C'è questo, non è a caso che noi diciamo che Dio è amore e noi siamo chiamati a vivere nell'amore. Perché Gesù dice: siate perfetti come il Padre mio celeste. E quindi, come Dio è amore, noi siamo chiamati a vivere così. La Chiesa è una comunione di amore. Ecco allora, se dobbiamo rispondere alla domanda che facevo prima, ha valore l'Eucaristia celebrata tramite web, tramite televisione, oppure, ecco, sono due cose differenti, perché un momento, certo, in situazioni di malattia, in situazioni straordinarie, non se ne parla nemmeno, ma nell'ordinarietà noi dobbiamo nutrirci, dobbiamo incontrare poi anche le persone. Tutti ormai abbiamo il computer e ci serviamo di questo, a incontrare in carne e ossa un fratello, una sorella, una cosa. Noi abbiamo bisogno di questa dimensione. l'ultimo passaggio biblico.
La preghiera di Gesù per la Chiesa, dal Vangelo secondo Giovanni. Non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me mediante la loro parola, perché tutti siano una sola cosa, come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. E la gloria che tu hai dato a me, io l'ho data a loro, perché siano una sola cosa come noi siamo una sola cosa. Io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell'unità e il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li hai amati come li hai amato me. Padre, voglio che quelli che mi hai dato siano anch'essi con me dove sono io, perché contemplino la mia gloria, quella che tu mi hai dato, poiché mi hai amato prima della creazione del mondo. Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto, e questi hanno conosciuto che tu mi hai mandato. E io ho fatto conoscere loro il tuo nome, e lo farò conoscere, perché l'amore con il quale mi hai amato sia in essi e io in loro.
Queste parole sono le ultime che Gesù ha detto prima della passione e ha pregato per l'unità della Chiesa. È talmente importante questa dimensione di comunione che, sapete, il testamento di una persona dice le cose più importanti per quella persona. Gesù ha pregato per l'unità della Chiesa, per l'unità dei discepoli. È talmente importante la dimensione di amore gli uni per gli altri che l'ha fatta oggetto della sua ultima preghiera. Poco prima, sempre durante la cena, aveva detto una frase che mi ha segnato anche questa per tutta la vita: da questo riconosceranno che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri, non se dite i salmi, se dite le preghiere, se andate a messa, se avete amore gli uni per gli altri. I primi cristiani sono stati riconosciuti e si dice: guarda come si vogliono bene. In un testo del primo secolo è riportata questa espressione: i cristiani si riconoscono per la qualità dell'amore che esiste tra di loro. Allora, se abbiamo capito l'importanza di una preghiera comune nella quale noi ci ritroviamo insieme e noi diventiamo sempre più il corpo di Cristo, diventiamo un mistero di comunione, un amore reciproco nel quale noi possiamo pregare per gli altri e pregare vicendevolmente insieme, allora un passaggio successivo che non è proprio più esplicitamente legato alla preghiera è che però in questo atteggiamento io, e ritorniamo a quello che dicevo proprio all'inizio, posso imparare a riconoscere la presenza del Signore, una sua particolare presenza anche nei fratelli. Noi riscontriamo la presenza del Signore nell'Eucaristia, nell'ascolto della sua parola, ma sono soprattutto gli altri, i fratelli, le sorelle, le persone che diventano, che sono espressione della presenza del Signore. Allora, se io ho imparato a riconoscere una presenza del Signore mentre prego, mentre vivo una comunione con gli altri, anche guardando l'altro, dovrei rimanere stupito. Così come i primi discepoli di Gesù sono rimasti stupiti nel vedere Gesù pregare, anche noi possiamo diventare strumento reciproco, io per l'altro e gli altri per me, di presenza del Signore. Questo ci impegna ad una qualità della nostra preghiera, della nostra vita significativa. ma dobbiamo essere consapevoli, dobbiamo crederci a questo aspetto. Per la preghiera, adesso poi concluderemo, non ho pensato altro che mettere il salmo della comunità che trovate in Salmo 133, un piccolissimo testo che narra il desiderio, la bellezza dell'essere insieme. Com'è bello e come dolce che i fratelli vivono insieme. Evidentemente qui si vede che abitava una comunità religiosa, una comunità di fratelli. Allora, è bello essere insieme, stare insieme, e questo salmo porta due paragoni, due similitudini. È bello come l'olio prezioso e come la rugiada. Si fa riferimento al sacerdote che veniva, adesso noi abbiamo un'ordinazione sacerdotale, l'ordinazione avveniva, ed è stato ripreso ancora adesso, versando dell'olio sul capo del sacerdote, una cosa che a noi un po' ribrezzo, però invece era segno di abbondanza, soprattutto di qualcosa che dall'alto, appunto, dal Signore, scendeva verso il basso. Un segno esplicito della benedizione, appunto, che dall'alto scende. E come dire, il segno per eccellenza della presenza del Signore in mezzo a noi è anche attraverso il sacerdote. E qualcuno ha anche detto, l'olio poi, in una comunità, è quello che fa andare avanti gli ingranaggi. Quando si incrina qualche cosa, si mette un po' di olio e allora si riprende a camminare. Questo per uno che vive da un po' di anni in comunità lo posso assicurare che è vero. Ci vuole proprio un dono dall'alto. E poi come la rugiada dell'erbo, l'erbo è il monte più alto di Israele nel nord della terra santa, spessissimo con la neve. Ai tempi non si sapeva come nasceva la rugiada. Alla sera trovavi il terreno secchissimo, al mattino lo trovavi tutto verde, e dicevano cosa è successo, non c'erano le competenze agronome che abbiamo adesso, e si pensava che l'erbo, appunto, durante la notte si sciogliesse la neve e arrivasse quel mattino e bagnasse la rugiada, era intesa proprio come questa. Per cui nel corso della notte succedeva qualcosa per cui dal terreno che sembrava morto ti ritrovavi al mattino con il terreno tutto verde, le foglioline che nascevano così con la rugiada. Per cui il passaggio dalla morte alla vita, vivere in comunità e sperimentare proprio questo, sperimentare il passaggio dalla morte alla vita, di relazioni che sembrano bloccate che invece riescono a nascere, ma ci vuole l'aiuto dello Spirito. Lo preghiamo insieme.
Ecco,
come bello e come dolce che i fratelli vivano insieme, e come olio prezioso versato sul capo, che scende sulla barba, la barba di Aronne, che scende sull'orlo della sua veste, e come la rugiada dell'erbo che scende sui monti di Sion, perché là il Signore manda la benedizione, la vita per sempre.
Del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.